apresentar-lhe o Dom Paulo Suizato, dou as boas-vindas a mim, entretanto, que foi chegando, e passo-lhe de imediato a palavra. Dom Paulo Suizato, tante grazie, e lá para o Jesus.
Grazie. Grazie di cuore per la presentazione, per l'invito per questa giornata, questa serata così per me importante, perché mi trovo così in una comunità di amici dove anche alcuni miei libri sono tradotti in portoghese, quindi è un onore per me poter parlare, quindi è con un onore proprio. Ringrazio anche il signor Miranda che sta traducendo, lo ringrazio di questo sforzo. Vi inviterei a immaginare una perla. Che cos'è una perla? La perla è preziosa, è bella, ma nasce dal dolore. La perla nasce quando un'ostrica viene ferita. Infatti, il corpo interno di un'ostrica è molto delicato, e quando vi entra dentro un'impurità, un granellino di sabbia, la membrana dell'ostrica si ferisce e l'ostrica, per difendersi, ammanta questa ferita con una sostanza che produce, che si chiama madreperla. Avvolge la ferita fino a quando non si è formata una splendida perla. Se non viene ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è solo una ferita cicatrizzata. Quante ferite ci portiamo dentro, quante sostanze impure ci abitano? Proviamo a pensare ai limiti, alle debolezze, ai peccati, alle incapacità, le inadeguatezze, le fragilità psicofisiche. Quante ferite inferte nelle nostre relazioni agli altri. Allora la domanda dinanzi e dentro a tutto questo è sempre solo una: che cosa ne facciamo di tutte queste ferite? Come le viviamo? Sì, perché la questione non è eliminare la fragilità, la questione non è togliere il limite della nostra vita, la sfida è trasformare le ferite in perle. Questa è un'affermazione della grande Hildegard di Bingen. La sfida dell'umano e trasformare le ferite in perle. In fondo è stato sempre l'invito di Gesù di Nazareth. L'esperienza di Gesù rivela che tutto ciò che ha il sapore del limite, della fragilità, racchiude in sé anche la possibilità del suo compimento. Ho scritto un libro sulle fiabe, e le fiabe, il mito, perché sono dei grandi miti le fiabe, il mito ci ricorda che laddove i draghi si sdraiano si trovano tesori. Cioè è sotto la parte di noi che ci fa più paura, sotto le nostre zone d'ombra, sotto le pagine più oscure della nostra vita a nascondersi il nostro tesoro più grande. Laddove i draghi si sdraiano, si trovano tesori. Bisogna solo avere il coraggio di prenderne contatto, di chiamarli per nome, e poi intraprendere la propria strada, portare a compimento questa vita, proprio questa vita ferita, questa vita fragile, portarla a compimento, abbracciarla, amarla, per quanto ferita e derelitta possa essere, perché è comunque vincente, perché è la nostra. Ogni crisi è un'opportunità. Ogni crisi è un'opportunità. Se sfogliamo il Vangelo, scopriamo Gesù che dice a ciascuno di noi: ama quella parte di te che non vorresti avere. Comincia ad avvolgerla con l'amore e alla fine constaterai di avere in te una perla preziosa. Perché nella ferita riconosciuta, avvolta dall'amore, sperimenterai il tesoro che ti porti dentro. Sempre nel Vangelo ci sono dei passi splendidi. Provate a pensare Marco 3, quando c'è un uomo con la mano paralizzata e Gesù gli dice: mettiti nel mezzo. C'è un paralitico e Gesù lo invita a essere messo nel mezzo della stanza. L'invito è sempre quello di porre nel mezzo le nostre zone d'ombra. Riconoscere la loro esistenza, dare a tutto ciò un nome e sapere che tutto questo mondo di ombre, di fragilità, di ferite, non sono l'ultima parola sulla nostra umanità, ma soltanto la penultima. Il grande psicanalista Carl Gustav Jung amava dire: ciò cui opponi resistenza persiste. Ciò cui opponi resistenza persiste. Io credo che purtroppo molta morale cattolica ci ha insegnato a combattere con tutte le nostre forze contro la nostra zona d'ombra. No, abbraccia tutto, ama tutto, non recidere, ama e trasforma, ama e trasforma. Accogli, accogli. Ma attenzione, accogliere non significa accettare. Purtroppo una certa morale ha spinto affinché i cristiani accettassero tutto, magari anche come proveniente dalle mani di Dio. Il risultato è stato quello di partorire generazioni di frustrati. Non c'è nessuna croce da accettare. Bisogna accogliere tutto, ma non accettare. Dio non è un despota che ci mette addosso pesi da portare. Accettare vuol dire essere succubi. Accettare vuol dire morire sotto il peso. Accogliere è tutta un'altra cosa. La nostra inadeguatezza, la nostra debolezza è in realtà una forza più grande di ogni altra, poiché ha in sé la stessa forza di Dio. Lo dice Paolo nella seconda Corinzi: quando sono debole è allora che sono forte. Io credo che questa realtà dovrebbe tornare al centro del messaggio cristiano. Infatti, se facciamo attenzione, al centro del Vangelo vi è sempre l'uomo nella sua malattia, nel suo essere ferito, debole, fragile, ma soprattutto un uomo accolto, un uomo abbracciato, reintegrato. Al centro del Vangelo la misericordia si manifesta sempre quando c'è la miseria. La miseria è il luogo della misericordia. La miseria, la fragilità, la povertà è il luogo perché si possa manifestare la misericordia, la grandezza, la potenza, l'amore, il perdono, l'abbraccio. Dio fa dei nostri limiti un luogo teologico, fa del nostro peccato un luogo teologico, d'incontro, di abbraccio, di esperienza e di amore. Questo significa che anche al centro delle nostre assemblee, delle nostre comunità familiari, religiose, non domina la forza, il farcela a tutti i costi, l'osservanza ossessiva dei precetti, l'obbedienza a norme. Non è questo il centro delle nostre comunità, ma al centro deve essere posta la nostra fragilità, divenuta però luogo teologico, opportunità, perché lì si sperimenti l'abbraccio, il perdono e la pace. La comunità cristiana non è la comunità dei forti, è la comunità dei fragili, dei deboli e chi non lo è, ma messi al centro, amati, reintegrati e messi nella condizione di ricominciare. Ancora Carl Gustav Jung, cito spesso Jung perché credo che noi cristiani dobbiamo tornare a fare i conti con questo uomo. Mi convinco sempre di più che l'ignoranza della psicanalisi, in particolare junghiana, è un'ignoranza dell'esperienza cristiana. Jung scriveva: quando vi ritrovate con le spalle al muro, rimanete immobili e mettete radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arrivi la chiarezza che vi permette di vedere oltre quel muro. Credo che siano parole bellissime. La realtà che viviamo, la realtà, il qui ed ora, e io insisto molto sul qui ed ora, perché ancora una volta il cristianesimo, un certo cristianesimo, cattolico in particolare, ha proiettato tutto oltre questa vita. Pensate nella Salve Regina, quando si passa questa idea che stiamo vivendo in una valle di lacrime, no? Non so se la Salve Regina è una preghiera in voga anche, penso, no? Anche qui. Invece, molto in voga, eh? La realtà, Gesù è incredibile, ma non ha mai proiettato nulla nell'aldilà. È stato un uomo fortemente incarnato. Al centro del mistero cristiano sta l'incarnazione. Quindi la realtà, la mia giornata, il qui ed ora, la situazione che stiamo vivendo, siamo chiamati a vivere, per quanto drammatica possa essere, sarà sempre una benedizione, perché ci educherà ad entrare in profondità, dice Jung, a mettere radici così profonde in questa terra, in grado di andare finalmente ad attingere alla fonte che ci portiamo dentro, Capite? La situazione, qualsiasi situazione, anche drammatica, se ci fermiamo è l'occasione per mettere radici dentro di noi, perché la sorgente divina è dentro di noi. Chi non lo farà rimarrà sempre in superficie. Ma attenti, nella vita spirituale si annega in superficie, non in profondità. Una donna francese, una grande scrittrice francese, si chiama Christiane Sanchez, una donna saggista, giornalista, scrittrice, all'apice del suo successo, a 50 anni anche, quindi all'apice del successo e anche madre, le viene diagnosticato un cancro e lei scrive nel suo diario, perché comincia a tenere un diario, scrive: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. È splendida, questa. Le catastrofi, per lei il cancro, ci servono a evitarci il peggio, e il peggio è proprio avere trascorso la vita senza naufragi. Il peggio è essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. E poi dice questa frase splendida: l'autunno, spogliando i rami, lascia vedere il cielo. L'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il cielo. E nella tradizione sufi, voi sapete che l'Islam ha questa costola mistica, chiamata sufismo, che raggiunge altezze teologiche impressionanti. Ecco, nella tradizione sufi c'è un racconto che ve lo narro velocemente. È un racconto anche molto conosciuto, probabilmente lo sapete già. C'è un contadino che ha un asino molto vecchio, ma anche nel suo giardino una buca molto profonda. Un giorno l'asino cade dentro la buca e il contadino si dispera perché non riesce a tirare fuori questo asino, la buca è troppo profonda. Allora chiama gli amici, cercano di tirarlo fuori, niente da fare, non si può. Allora il contadino ha un'intuizione tragica. Dice: e vabbè, ormai l'asino è vecchio, la buca andava coperta, cominciamo a buttare terra dentro. Cominciamo a buttare terra dentro. E seppelliamo il povero asino. E l'asino ha intuito come stanno le cose e comincia a ragliare, impazzisce. Comunque cominciano a buttare terra, ma dopo poche palate di terra il silenzio. L'asino fa silenzio. Cos'è successo? Guardano dentro, l'asino ad ogni palata di terra la usa come piano di calpestio, e piano piano, più terra butta dentro, più lui riesce a uscire dalla buca ed esce alla vita sana. Geniale come racconto, a dirci che l'asino non si dispera. L'asino entra nella situazione drammatica. L'asino accoglie, non accetta, tutta la terra, tutta la situazione che sta vivendo. Non ne resta sommerso, non rimane vittima della situazione, si scrolla di dosso la terra, e quella medesima terra diventa la sua risorsa, la sua salvezza. Allora, è quello che si diceva prima, dobbiamo imparare a entrare in intimità con tutto ciò che ci accade, anche con gli aspetti più fragili, con le ombre più drammatiche e le situazioni più tragiche. A stare, non fuggire dalla nostra umanità. Dobbiamo imparare a riconciliarci con la nostra umanità, tutta, senza tagliarla, senza farla a pezzi. Dobbiamo diventare integrali. Guardate che se non diventiamo integrali, diventiamo integralisti. E facciamo tanto male a noi stessi e agli altri. Accogliere, dicevo prima. Accogliendo si diventa responsabili, si diventa protagonisti, si trasforma la terra in via di salvezza. Solo in questo modo si potrà accogliere anche l'inaccettabile, per poi magari anche ribellarsi, se il caso spingere via, scappare, denunciare. Si accoglie tutto, si vive tutto, consapevoli che anche i visitatori più scomodi e molesti hanno grandi doni in tasche nascoste. Gesù ci ha insegnato che della nostra vita non c'è nulla da buttare via. Nulla. Anche perché Dio non ha figli da perdere. Neanche il peccato. Vi leggo una frase molto bella di un teologo francese. Lui si chiama André Vigneault. Ha scritto in francese, in italiano, non so se è tradotto anche in portoghese, un bellissimo libro, Elogio della vita imperfetta. No, Elogio della vita imperfetta è mio. La via dell'imperfezione, ecco, il libro di Degnò è La via dell'imperfezione, mi pare, si è tradotto in italiano. Confondevo. Vi leggo quanto scrive Degnò. Tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino, persino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere, condividere. Avremmo perciò torto a disprezzarle. Dobbiamo invece imparare a farne buon uso, sono materia di santità. La santità che ci propone Gesù non è di ordine naturale, ma è una santità da accogliere nella nostra povertà. Cristo è venuto per i peccatori e deboli e non per i forti che stanno bene. Lo schema di perfezione umana basato sulla volontà, l'ascesi, segue un tracciato esattamente opposto a quello della santità che propone Gesù nel Vangelo. Guardate che la proposta di santità di una certa chiesa che è giunta fino a noi è opposta alla santità che Gesù ha proposto. Non so se vi siete mai resi conto, ma nei Vangeli Gesù non invita mai a diventare santi. Non dice mai siate santi. Mai. Dice siate misericordiosi, che è tutta un'altra cosa. La santità è il compimento dell'umano e non una perfezione morale. Noi tendiamo a fuggire la realtà che siamo, tendiamo a fuggire tutto ciò che sa di fragilità, di ferita, di noi stessi, forse solo per un problema. Dinanzi alla realtà ci scopriamo vulnerabili. Per questo non l'accettiamo. Perché essere vulnerabili vuol dire lasciarsi toccare, lasciarsi ferire. È vero, siamo deboli, feribili, invecchiabili e tendiamo a metterci corazze per difenderci, assumere cibi macrobiotici per preservarci, palestre ed estetiche per rallentare la vecchiaia. Quando è che nella Chiesa cominceranno a comparire persone, donne, uomini saggi che insegneranno ad accettare di essere vulnerabili, di essere anche feriti, perché solo allora scopriremo di mostrare il nostro vero cuore, il nostro vero sé. Il rischio anche nella Chiesa è quello di vivere di apparenze. Noi continuiamo a recitare copioni che non ci appartengono, non sono la nostra storia, non sono la nostra verità. Recitiamo. La vita così com'è, è una grande maestra di verità su noi stessi. Accettare di essere vulnerabili significa permettere agli altri di toccarci, di toccare il nostro cuore, di toglierci le maschere. Noi viviamo di maschere. C'è un autore, c'è un grande autore, un romanziere, drammaturgo italiano, si chiama Luigi Pirandello, che ha scritto Uno, Nessuno, Centomila. Sono le maschere che ci mettiamo in ogni circostanza di vita. Mettiamo una maschera in famiglia, una maschera col partner, una maschera in ufficio, una maschera con gli amici, una maschera con i superiori, una maschera con i docenti. Ma chi siamo noi? Chi siamo? Accettare di essere vulnerabili, perché quella è la nostra verità. Vi leggo un passaggio di un romanzo molto bello, è di Khalil Gibran, che probabilmente molti di voi conoscono, il profeta di Gibran, il famosissimo, ma ha scritto parecchie opere. Questa si intitola Il folle. Il folle. Mi chiedi in quale modo io sia diventato folle. Accadde così. Un giorno, assai prima che molti dei fossero generati, mi svegliai da un sonno profondo e mi accorsi che erano state rubate tutte le mie maschere, le 7 maschere che in 7 vite avevo forgiato e indossato. E senza maschera corsi per le vie affollate gridando: «Ladri, ladri, maledetti ladri!» Ridevano di me uomini, donne. Alcuni si precipitarono alle loro case per paura di me. E quando giunsi nella piazza del mercato, un giovane dal tetto di una casa gridò: «È un folle!» Volsi gli occhi in alto per guardarlo. E per la prima volta il sole mi baciò il volto, il mio volto nudo. Il sole baciava per la prima volta il mio viso scoperto e la mia anima avvampava d'amore per il sole e non rimpiangevo più le mie maschere. E come in trance gridai: «Benedetti, benedetti ladri che hanno rubato le maschere!» Fu così che divenni folle. E ho trovato nella follia la libertà e la salvezza. Libertà dalla solitudine, salvezza dalla comprensione. Perché sentite adesso? Perché quelli che ci comprendono asserviscono sempre qualcosa di noi. Gesù era un folle perché non ha mai voluto essere compreso. Gesù è morto di incomprensione. Gli antichi imperatori giapponesi, voi sapete, facevano riparare i preziosissimi vasi rotti con dell'oro, perché una volta riparati diventassero ancora più preziosi. In italiano, non so se si può rendere in portoghese, ma in italiano il verbo riparare è molto bello. Significa sia rimettere insieme, riparare vuol dire aggiustare, mettere insieme i pezzi, ma anche offrire un luogo di riparo. Stesso verbo. Io credo che noi cristiani dovremmo assolvere proprio questo compito, solo questo compito, ricomporre le persone, rimettere insieme i pezzi delle persone. C'è sempre più gente che mi viene a trovare e mi dice: Paolo, mi sento a pezzi, mi sento a pezzi. Bene, offriamo occasione di riparo. Essere cristiani, noi chiesa soprattutto, non abbiamo il compito di giudicare, di condannare, di allontanare. Abbiamo solo il compito di abbracciare, ricomporre e offrire luoghi di riparo. E l'oro che possiamo usare per ricomporre le ferite si chiama misericordia. Dio non finisce di rompere ciò che è frantumato. Dio, ci dice Gesù di Nazaret, ricompone con la misericordia. Non spezza la canna incrinata, non spegne il lucignolo fumigante. L'amore rimette insieme i pezzi. Gesù ha sempre fatto così con tutte le persone, anche le più frantumate, le più sporche, le più deboli, le più infangate, le rimette insieme e poi dice: va, va. Dio è un verbo declinato al futuro. La vita quindi accade. Guardate, la vita non è mai né cattiva né buona. La vita, è la mia vita, ed è bella e preziosa e santa perché è la mia vita. Una sentenza orientale recita: tutto ciò che accade è adorabile. Tutto ciò che accade è adorabile. Un grande poeta che amo molto, un poeta ceco, Rainer Maria Rilke, diceva al giovane poeta che gli chiedeva consigli, no? Voi sapete che ha scritto questo bellissimo libretto, in italiano è Consigli a un giovane poeta, Lettera a un giovane poeta. Alla fine Rilke dice a questo giovane: e comunque, si ricordi, la vita ha sempre ragione. È bellissimo. Per come vada, per quanto tragica, la vita ha sempre ragione. Siamo noi che la viviamo, che la leggiamo spesso come causa di sofferenza. La questione è sempre in noi. La sofferenza nasce dal fatto che ci attacchiamo a tutto, che ci creiamo un sacco di aspettative sulla realtà, ci creiamo un sacco di aspettative sulle persone, Il problema è che quando le aspettative vengono infrante, noi cominciamo a soffrire. In una poesia giapponese, le poesie giapponesi si chiamano koan, si dice: un monaco chiese a Yumen, al saggio, com'è quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Yumen rispose: il corpo esposto al vento dorato. Il koan gioca proprio su queste risposte che sembrano senza senso, no? Ma è il discepolo che deve, questo è l'esercizio del discepolo, deve scoprire il senso dopo un lungo periodo di apprendistato. Ripeto la domanda: com'è quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Yumen rispose: il corpo esposto al vento dorato. Quando tutto pare essere contro, quando si perdono le proprie sicurezze, allora corpo esposto al vento dorato. Quello che ci capita può diventare occasione di crescita. Ciò che a noi appare un problema può essere trasformato in opportunità. Crisi e opportunità in cinese vengono scritti con lo stesso ideogramma, crisi e opportunità. Allora veramente occorre solo vivere la vita, viverla tutta, ogni momento, fino in fondo, assaporare tutto e vedere che ciò che ci capita non è affatto un problema, ma un'opportunità di crescita. Il vento a cui ci siamo esposti, senza scappare, può rivelarsi un vento dorato. Occasione per capire le cose, su noi stessi e sulla vita. Sottolineo, senza scappare. Noi cristiani in particolare abbiamo imparato ad avere sempre una via di fuga in tutto ciò che ci succede. No, neanche Dio può essere una via di fuga, perché noi, la religione ci ha sempre insegnato ad avere una via di fuga. Gesù non ha mai insegnato ad avere vie di fuga, per questo che il cristianesimo non è una religione, ma è un'esperienza di fede. Lì, stare lì, come diceva Jung, piantare le radici, attingere al divino e crescere, non scappare. Se un albero scappasse ad ogni tempesta, morirebbe. Stare lì. Ecco, per questo che io in questi ultimi anni mi sono accostato alla meditazione e credo fortemente alla via meditativa. Meditare ti chiede soltanto tre cose: stare seduti, stare immobili e ripetere una parola. Tu per mezz'ora stai immobile, caschi anche il mondo. Gesù diceva, siamo al capitolo 5, questa malattia non è per la morte, questa malattia non è per la morte, la sua stessa morte. La crisi più alta, la sofferenza più profonda non è stata per la morte, ma perché potesse rivelarsi qualcosa di più grande, salvifico e fecondo. Il legno della croce era piantato lì, Gesù è stato su quella croce e ha sperimentato il massimo della fecondità. E E cosa ci ha insegnato quella croce? Una cosa impressionante. Che ogni esperienza negativa, misteriosamente genera dentro di noi le forze che consentono di superarla. Questa si chiama, credere a questo si chiama fede. Dentro, al centro del limite che siamo chiamati a vivere, della nostra fragilità, della nostra povertà, della nostra debolezza, risiede pure la possibilità per poter vincere quel limite. La Kabbalah ebraica ha un passaggio bellissimo. Dice: le cadute della nostra vita ci forniscono le energie per spingerci a un livello più elevato. È grandioso, eh? Le cadute della nostra vita ci forniscono anche l'energia per spingerci a un livello più alto. O per dirla in altri termini, eredito le parole di una donna straordinaria, si chiama Hetty Hillesum, ebrea, che il 17 marzo del 41 nel suo diario scrive: l'attività passiva del soffrire rettamente implica sopportazione ed accettazione di ciò che non può mutare, e grazie a questo si liberano nuove forze. Se non scappiamo dalle situazioni drammatiche, sperimenteremo in maniera misteriosa che proprio da quell'evento scaturisce forza, energia, luce, possibilità per portarci a compimento. Ecco perché è importante stare. Pierpaolo Pasolini diceva che sarebbe necessario finalmente educare le nuove generazioni, e io credo anche soprattutto i nostri giovani in formazione, al valore della sconfitta, al valore della sconfitta e alla sua conseguente gestione. Cioè, Pasolini invita a far comprendere che la propria storia potrà conoscere anche il fallimento, ma che è possibile ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, ma anzi che qualcosa di grande può rinascere proprio da quelle ceneri. Oggi non abbiamo più maestri che ci insegnino la preziosità del fallimento. Dobbiamo essere sempre vincitori in tutti i campi, anche nella Chiesa, anche nelle strategie pastorali. Dobbiamo uscirne vincitori, e se non abbiamo un tot di persone che ci seguono, se le cose non vanno come avremmo pensato, siamo dei falliti e andiamo in crisi. No! Il valore della cenere. La cenere, che nell'immaginario collettivo è un simbolo fallimentare, in realtà è un simbolo di fecondità. E purtroppo noi cattolici l'abbiamo rovinata, questo simbolo, questo simbolismo l'abbiamo rovinato nel mercoledì delle ceneri. Sapete com'è nato il simbolismo delle ceneri? Ce lo insegnano i nostri vecchi. I nostri vecchi raccoglievano per tutto l'inverno le ceneri dai camini, dalle stufe. E poi a fine dell'inverno, all'inizio della primavera, cospargevano i campi con la cenere, perché era un fertilizzante. Cioè, la cenere è promessa di fecondità. E Gesù ha insegnato questo continuamente alle persone che incontrava, ai falliti, ai derelitti, ai peccatori. Diceva a ciascuno: il tuo sentirti cenere è promessa di fecondità. È chiarissimo nei Vangeli che Gesù preferisse di gran lunga i perdenti che i vincitori, che edificavano se stessi sulle macerie delle proprie vittime. Non solo, il Vangelo e quindi l'avventura umana straordinaria del Nazareno ci insegna qualcosa di bello, riassunto bene da un personaggio straordinario, si chiama Gottfried Graf Durkheim, psicoterapeuta e maestro spirituale tedesco. Dice: la trascendenza non si manifesta quando superiamo il livello umano. Sentite, lo ripeto, la trascendenza non si manifesta quando superiamo il livello umano, ma precisamente laddove riconosciamo questo livello umano, quando riconosciamo la nostra debolezza. Lo dico ancora una volta, è la nostra debolezza a diventare luogo teologico, segno di trascendenza, presenza. La mia, la tua, la nostra umanità è sempre sacramento di trascendenza. E qui si potrebbe usare un passaggio ulteriore, questa volta espresso molto bene da un teologo statunitense, si chiama John Spong. Spong scrive: la divinità si incontra quando l'umanità diventa integra e profonda, quando si vede una persona senza difese e senza potere capace di darsi totalmente. Questo è il momento in cui il Gesù umano ci apre gli occhi a tutto ciò che significa Dio e ci permette di vedere tutto ciò che Dio è. Cosa ci sta dicendo Spong? Una cosa splendida. Nella pienezza dell'umanità si manifesta il divino. Nella pienezza dell'umanità si manifesta il divino. Ciò che chiamiamo divino è l'esperienza pienamente umana. Quando diventeremo finalmente umani, quando cominceremo a vivere l'amore verso le nostre persone, le nostre relazioni, saremo per il mondo esperienza di divino, di trascendenza. Questa si chiama incarnazione. È lì dove c'è l'umano che il divino si manifesta. Per questo che dicevo prima, che cos'è la santità? La santità è l'umanità portata alle estreme conseguenze. La santità è l'epifania dell'umanità, dell'umano. Gesù è Dio perché è pienamente uomo. Non c'è via di scampo per noi cristiani, per noi Chiesa. O torniamo all'umanità, o torniamo ad essere pienamente umani, o non ci saremo più. Il Vangelo ci chiede solo questo. Ecco, credo che Gesù di Nazareth abbia avuto questo nel suo ministero di ogni giorno. Ha vissuto soltanto questo, esperienza di umanità impressionante e di umanizzazione delle persone che incontrava. Gesù ha avuto una fiducia sconfinata nelle persone che incontrava. Ha avuto fiducia nel seme che come terreno ciascuno si portava dentro, indipendentemente dalla sua storia, dalla sua natura ferita. Per Gesù l'uomo era infinitamente oltre l'uomo. Non coincideva mai con la sua ferita, la sua debolezza, la sua fragilità. Gesù aveva una speranza, una fiducia negli uomini che era impressionante. Tutto il Vangelo, non c'è bisogno di fare dei passaggi, ma anche il più disperato, Gesù lo guardava e dice: tu sei seme che può diventare albero, grande, il chicco, sei un seme di senape, piccolissimo, ma tu puoi diventare nido per un'umanità. Pensate in quel racconto mitologico, quando va dalla figlia del capo della sinagoga, già morta, per tutti era già morta, e Gesù dice: ma non è morta, dorme, ha solo bisogno di qualcuno che le dica: donna, giovane donna, alzati. Per tutti gli altri era la bambina, la figlia di qualcuno. Bellissimo questo passo, la fiducia. Dare fiducia alle persone, questo significa risuscitare i morti, far credere alle persone che sono in grado di rialzarsi dalla polvere, dalle ceneri e ricominciare una vita verso un futuro di pienezza. E chiudo. Questo, avere fiducia, questo credere che la cenere dell'altro, la fragilità, la debolezza, non è l'ultima parola, ma è premessa di fecondità, si chiama benedire la vita. Benedire la vita dell'altro significa portarla a rifiorire, ma occorre avere molta fiducia che l'altro riesca a farlo. Ma soprattutto credere che io posseggo una ricchezza in me che riversata nell'altro possa portarlo a fiorire. Devo credere anzitutto che in me c'è questa forza, questa energia, questa luce, questo divino che se riversato sugli altri portiamo gli altri a rifiorire. E intanto rifioriamo anche noi. Se ci fate un caso quando prendete un volo, prima di decollare c'è una voce che dice: in caso di depressurizzazione indossare le maschere e solo dopo aiutare chi necessita del vostro aiuto. È un corso di esercizi spirituali, sta cosa. Se non abbiamo ossigeno in noi, non possiamo aiutare nessuno. Anzi, se siamo depressurizzati, come facciamo ad aiutare qualcuno? Se intendi benedire la vita, tu sei la risorsa della vita. Accogliere la vita tutta intera, dunque, come Gesù ha fatto. Non c'è nulla da eliminare, da togliere, ma è tutto da vivere. Stare, scendere, in contatto con la sorgente interiore, diceva Etileson. Bisogna diventare integrali, abbracciarci tutti interi, come l'amore di Dio ci abbraccia tutti interi. E su questa necessità, quindi, di abbracciarci, di amarci in tutta la nostra completezza, senza buttare via nulla di noi, chiudo con una pagina di una poetessa italiana straordinaria, una donna vivente, italiana ma di tradizione buddista, che ha scritto un libretto in italiano splendido, si intitola La via, no, il silenzio è cosa viva, il silenzio è cosa viva. Sentite cosa scrive in una pagina. Non voglio imparare a non avere paura. Voglio imparare a tremare. Non voglio imparare a tacere. Voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce. Non voglio imparare a non arrabbiarmi. Voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza, che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere un'altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male, voglio la verità di me. Non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso far altro. Obrigado.